Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Vediamo dove mettere questo. Dobbiamo metterlo qua dietro. Vorrei invitarvi ad aprire le scritture in Ebrei. Ebrei al capitolo 11. Oggi iniziamo a guardare quella che abbiamo definito la galleria degli esempi di fede che abbiamo detto la volta nell'ultima predicazione che avremmo iniziato a guardare. La lettera di Ebrei è una lettera carica di teologia, di contenuti teologici, un po' come il libro Romani, dell'Epistola ai Romani dell'Apostolo Paolo, e con libri come Ebrei o come Romani, così densi di teologia, è facile dimenticarsi il fine per cui sono stati scritti. E l'autore della lettera agli Ebrei, ricordiamoci che è in primo luogo un pastore, non un teologo. La sua passione per questo gregge di persone lo ha portato a scrivere questa lettera, è proprio la passione per le persone. E la sua preoccupazione principale nella lettera agli Ebrei, l'abbiamo visto, è la perseveranza. L'autore è consapevole che i lettori sono tentati di allontanarsi dalla fede per ritornare all'ebreismo e così ha continuato a incoraggiarli a perseverare, ma era consapevole anche che il solo incoraggiamento non era sufficiente e per questo ha dato anche dei contenuti di carattere teologico per spronarli a perseverare. In realtà ha usato ben 10 capitoli di contenuti per incoraggiarli a perseverare e ha confrontato soprattutto degli argomenti in cui veniva fuori che Gesù è superiore. Superiore soprattutto a quell'ebraismo verso i quali queste persone erano tentate a ritornare. Adesso nel capitolo 11 è come se l'autore mettesse un po' in pausa i contenuti teologici per darci delle illustrazioni, cioè degli esempi di fede, di cosa significa, a cosa assomiglia una fede che persevera. Ci sono almeno 20 esempi di fede nel capitolo 11 di Ebrei. Noi oggi ne parleremo solamente di tre, quella che possiamo definire la galleria degli antichi, cioè dell'inizio. Però prima di guardare questi esempi cerchiamo di dare una descrizione di che cos'è la fede. Leggiamo il nostro brano. Ebrei, capitolo 11, versetti da 1 a 7. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompenserà tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede, condannò il mondo, e gli fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora è importante comprendere che con questa definizione l'autore non ci sta dando una definizione onnicomprensiva di che cos'è la fede, ma ci sta dando una definizione che è calzante per la situazione particolare che stavano vivendo le persone a cui stava scrivendo. E ci sono almeno 4 aspetti rilevanti in questa definizione, se vogliamo, di fede che abbiamo letta. La prima definizione, la prima cosa è che la fede persevera. Ora, nel versetto 1 non viene detto esplicitamente che la fede persevera, Ma questo è chiaro dal contesto. Ed è interessante notare che questo capitolo 11, che parla degli esempi della fede, si trova fra due comandi specifici che hanno a che fare con la perseveranza nella fede. Nel capitolo 10, gli ultimi versi, infatti, leggono in questo modo, dal versetto 35, «Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, poiché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire non verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Or noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita». Segue poi il capitolo 11, tutti questi esempi di fede, e alla fine di questo capitolo 11 troviamo nel capitolo 12 questa frase. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Quindi quando l'autore di Ebrei parla di fede, non parla di una fede generica, ma parla di una fede specifica, di una fede che persevera. Questa è la prima caratteristica della fede che troviamo in questi esempi. Nonostante le difficoltà, nonostante le opposizioni, nonostante tutti i dubbi che potevano avere le persone di cui si parla di questo capitolo, perché sono eroi della fede, ma sono eroi non nel modo di come noi ce lo immaginiamo, cioè delle persone invincibili. Avremo modo di vedere che ci saranno anche degli eroi della fede che hanno avuto però una brutta fine. Alcuni sono stati tagliati, addirittura tagliati, alcuni martirizzati. Quindi eroi in modo ma persone che hanno perseverato fino alla fine. Questa è la prima qualità che deve avere la fede. La seconda qualità ci viene descritta in questi termini: è certezza di speranza. Or la fede è certezza di cose che si sperano. Cosa vuol dire avere certezza di speranza? Ora, quando qualcuno dice una frase tipo «ho fiducia», in mente ha qualcosa di questo genere. Spero che le cose funzionino, spero che tutto vada per il verso giusto, che una serie di casualità o di circostanze si incastrano in modo opportuno, in modo giusto e propizio per me. Sono certo che tutto andrà per il meglio, ma ci rendiamo conto che questa è una definizione di fede che è di tipo strettamente personale. Io ho fiducia che le cose andranno in un certo modo, ma non è detto che le cose andranno in quel modo. Quando invece l'autore della lettera agli Ebrei parla di certezza di speranza, dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cioè parla della fede in termini oggettivi. La speranza di cui parla è una speranza che è certa, indipendentemente dal fatto che al momento può non essere visibile. E domanda, che cos'è questa realtà oggettiva invisibile che è certa? Che cos'è questa speranza certa di cui parla l'autore di Ebrei? L'autore di Ebrei l'ha chiamata al capitolo 9, versetto 15, come l'eterna eredità promessa, o se vogliamo abbreviare, sintetizzare, la speranza del cielo. Ci sono molti versi in Ebrei che parlano, che dimostrano questo, che dimostrano che il cielo è certo, e non possiamo certamente citarli tutti, ma qualcuno possiamo però leggerlo, magari insieme. E fate attenzione, mentre lo leggiamo, al collegamento che c'è fra la chiamata a perseverare e la speranza stessa. Ebrei 9,15. Per questo egli è il mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avveduta per redimere dalla trasgressione commessa sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Versetto 10, capitolo 10, versetto 23. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E poi quello che ha il capitolo 10, sempre versetto 36. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. La vera fede guarda avanti a questa eredità promessa da Dio con piena fiducia che Dio manterrà la sua promessa. La fede che spera in questo modo vive diversamente il presente, vive diversamente sapendo che c'è un tesoro migliore nel cielo e una speranza lungimirante, quella che ci può far perseverare nella fede. Perché sono tante le cose che ci possono distrarre, sono tante le cose che possono attirare oggi la nostra attenzione e possono farci scambiare per oro tutto quel che luccica, anche se sappiamo che tutto quel che luccica spesso non è oro. Ci sono altre citazioni che di questa fede nel libro nel capitolo 11. Viene citata la parola per fede ben 18 volte. La prima si trova nel versetto 3, che abbiamo letto prima, in cui se il riferimento è alla creazione. Poi ci sono tutta un'altra serie di citazioni di questa espressione per fede sparse in tutto il capitolo, per poi arrivare all'inizio del capitolo 12 a questo invito che ci viene dato di fissare lo sguardo sul Cristo. Cioè, che cosa vuole dirci l'autore? L'autore ci vuole dire che abbiamo bisogno di una fede bidirezionale, di una fede bifocale, di una fede che guarda sia quello che è stato fatto in passato alla croce, dove è il nostro fondamento della fede, nell'opera di Cristo sulla croce, ma anche a guardare all'eterna eredità promessa che ci sta davanti, perché è questa che può darci motivazione, può spingerci a perseverare. L'autore della lettera ha detto già a questi a cui si rivolge, che avevano nei primi giorni della loro fede, attaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Cioè la loro capacità di perseverare, la loro capacità di sopportare le difficoltà che stavano vivendo, era legata al fatto che avevano consapevolezza di avere un tesoro migliore che li aspettava. Cos'è che c'è per noi che ci aspetta? Cos'è che ci aspetta a noi? Ci sono delle realtà visibili che in qualche modo spazzano via i tesori invisibili che abbiamo in Cristo? C'è oggi una situazione nella tua vita che rappresenta una prova per la tua fede? Sei chiamato a rinunciare a qualcosa di visibile per aggrapparti ai tesori invisibili che si trovano solo in Cristo? Chiedi a Dio di rendere evidente questa settimana questa realtà oggettiva della speranza della fede. Chiediti veramente, ma che cos'è che mi motiva ad andare avanti? Veramente se rinuncio a una determinata cosa vengo meno? La fede è certezza di speranza e la speranza è la nostra speranza del cielo. La fede poi viene definita come la fede che giustifica. Infatti, versiamo il versetto 2 del capitolo 11, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Ora, la parola testimonianza è una parola che deriva dal greco martirio, da cui deriva anche il termine martire. Ora, il martire è colui che muore per ciò che crede, perché con la sua morte testimonia appunto della fede che aveva. E nel versetto 2 ci viene detto che Dio è colui che rende testimonianza della fede di queste persone, cioè degli antichi. Avevano una fede che guardava avanti e credevano nelle promesse di Dio, e per questo Dio ha avuto una parola di encomio, una parola di lode nei confronti di queste persone. Cosa significa che Dio loda qualcuno? Per fede, versetto 4, Abele fa delle cose e gli fu resa testimonianza che egli era giusto. Quando Dio loda qualcuno, dà testimonianza o testimonia per suo conto che egli è giusto. Ma non inganniamoci, perché se fosse stato l'autore di questa lettera l'Apostolo Paolo, avrebbe usato un'espressione leggermente diversa, e cioè questa: gli antichi furono giustificati dalla fede. Per essere giustificato deve essere dichiarato giusto, innocente. E l'autore della lettera agli ebrei dice che sono stati lodati da Dio a motivo della loro fede, non per le cose stesse che avevano fatto. Non è il contenuto delle azioni che viene lodato da Dio. Non è che dobbiamo ricevere la pacca o la medaglia da parte di Dio. No, quello che viene lodato da Dio è la fede che queste persone concretamente hanno dimostrato e sono stati dichiarati giusti. È importante che in tutti, infatti, gli esempi di fede che noi guarderemo nel capitolo 11, mai una volta ci viene detto che Dio loda le persone per le azioni che compiono. Il motivo non è mai questo. Il motivo è la fede per cui vengono lodate, per la fede che dimostrano di avere. E questa, fratelli, è una notizia meravigliosa, perché questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo di Dio. È un dato di fatto che noi siamo dei peccatori che non merita nulla se non l'ira di Dio. Ma se abbiamo fede in Cristo, noi siamo lodati da Dio e siamo eredi di quella eterna promessa che Dio ci fa. Quando Dio testimonia per nostro conto, noi siamo giustificati e ci sarà resa una testimonianza. Questa è la fede, questa è la natura della fede. È una fede che giustifica, cioè una fede che dichiara noi stessi giusti davanti a Dio, perché Lui guarda la fede. Ed è una fede però anche, questo è il quarto elemento, che testimonia. La parola testimonianza viene usata nei versetti 2, 4, 5 e 39 e poi è tradotta nel capitolo 12 con testimoni, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni. Quelli che hanno una fede che Dio loda vivranno delle vite che rendono lode a Dio, che rendono gloria a Dio. Quelli che hanno una fede che giustifica vivranno una fede che testimonia, vivranno una vita che testimonia di quella fede. La fede, fratelli, è invisibile. La speranza della nostra fede è invisibile, ma la prova della nostra fede non può assolutamente essere invisibile. La prova della nostra fede non può assolutamente essere invisibile. La nostra fede, la nostra vita deve essere un testimone visibile, una testimonianza tangibile di quella realtà che oggi noi vediamo. E per questo elemento nel capitolo poi 12 ci viene detto che c'è una così gran folla di testimoni, cioè di gente che possiamo vedere, di gente le cui azioni concrete si possono guardare e vedere. E vediamo che cosa sono, chi sono questi testimoni, chi sono questi testimoni dell'antichità. Il primo testimone di cui si parla nel capitolo 11 è Abele. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Ora noi conosciamo la storia di Caino e di Abele. È una storia che, se volete, potete andare a leggere in Genesi al capitolo 4. E nel capitolo 4, ai versetti 2 e 5, leggiamo questa cosa. Poi partorì, si parla di Eva, ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del suo grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Ora, sono state fatte tante discussioni, se voi leggete dei commentari su questa storia, trovate diverse idee sul perché un'offerta viene gradita mentre un'altra no. Perché l'offerta di Abele, che era un agnello, fu gradita piuttosto che l'offerta di Caino no, perché si trattava di frutti della terra. Alcuni pensano che il motivo stia proprio nell'oggetto del sacrificio, cioè uno era un sacrificio di un animale, cioè di sangue, e sappiamo, abbiamo visto proprio nella lettera agli ebrei, che il sangue ha una grande rilevanza nella scrittura, mentre l'offerta dei frutti della terra è un'offerta di oblazione, quindi non veniva gradita da Dio. Ma se noi guardiamo in un contesto più ampio le offerte, sappiamo che non è il contenuto stesso dell'offerta che Dio valuta, ma è il cuore di colui che dà l'offerta. E quello che ci viene detto è che l'offerta che viene fatta di Abele è un'offerta che Dio gradisce perché Dio guardava il cuore di Abele ed era un cuore che Dio gradiva. Abele era un uomo di fede, con un cuore integro davanti a Dio. Caino no, e tutto quello che è successo dopo, anche dell'uccisione del fratello, è solamente una riprova, una testimonianza di quello che c'era nella sua vita. Genesi gli dice che Dio gradì Abele e la sua offerta. Il cuore di Abele e la sua vita, la sua offerta, sono graditi da Dio. Una vita segnata da una fede, dalla fede, è gradita a Dio. Perché come dice il versetto 3 di capitolo 11, or senza fede è impossibile piacere a Dio. Ci sono tante persone che non hanno fede e che fanno tante buone cose. E a volte ci mette in crisi questo, perché sono più buone spesso di quelli che siamo qui dentro quest'oggi. Ma non è il punto. Non è il punto che vuole sottolineare la Scrittura. È ottimo che ci siano delle persone che possono fare intorno a noi tante buone cose. Ma non è l'elemento che scatena il favore di Dio. Dio non ha bisogno delle nostre buone azioni. Che cosa gli possono dare in più di quello che non ha già? Dio non ha bisogno di questo. Come dice Isaia al capitolo 64, tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento, cioè la nostra condizione umana, per quanto ottima possa essere, viene portata via come il vento, è macchiata cioè dall'iniquità del peccato, e questo non potrà renderci giusti davanti a Dio. La giustizia davanti a Dio è imputata solo per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. È mediante la fede in Lui, in quello che Lui ha fatto, che noi possiamo essere giustificati. E come dice sempre Ebrei, ma il mio giusto per fede vivrà. Quando siamo giustificati, la nostra vita sarà un testimone che parla, un testimone addirittura che continua a parlare anche se morto. È strana questa espressione che viene usata nel versetto 4, quando si dice per mezzo di essa, cioè della fede, benché morto, egli parla. La nostra fede, fratelli, può parlare anche dopo la morte? Sì, sembrerebbe proprio di sì. E se io vi chiedessi adesso di fare un mente locale e di pensare alle persone che nella vostra esperienza, nella vostra vita avete conosciuto, persone che magari non ci sono più perché sono andate con il Signore, sono convinto che voi potreste fare una lista di persone che ricordate come esempi di testimonianza per noi. Ma allora sorge la domanda: cosa ne sarà di me quando non ci sarò più? Che testimonianza lascerò ai posteri? Perché dovrei essere ricordato? E non è un caso che l'autore della lettera agli Ebrei ci esorti con queste parole, capitolo 6, versetto 12: siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditarono le promesse. Siate imitatori di quelli. Questi continuano a testimoniare nonostante il fatto che siano morte. Certamente anche noi dobbiamo imitare Abele e quelli che ci hanno preceduto, che con le loro vite hanno testimoniato della loro fede in Dio. Questo è Abele, una persona che ha offerto qualcosa che testimoniava dell'integrità che aveva dentro, della fede che aveva nella sua vita e che Dio ha gradito e che quella fede continua a testimoniare nonostante lui sia morto. E poi c'è un'altra persona, ci viene detto, di Enoch. Si sa veramente poco di Enoch, abbiamo dei piccolissimi riferimenti nella Scrittura. Versetto 5: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Questo secondo esempio di fede, Enoch, lo troviamo in Genesi al capitolo 5, all'interno di una lunga, medio lunga, chiamiamola così, genealogia, che vorrei leggervi magari seguite dal capitolo 5, saltando però alcune cose. Parto dal versetto 3. Adamo generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, lo chiamò Set, poi morì. Versetto 7, 6. Set generò Enos, poi morì. Ci viene raccontato qualche piccola cosa in quel versetto su Enos. Enos generò Kenan, poi morì. Kenan generò Malalel, poi morì. Malalel generò Yered, poi morì. E Yered generò Enoch, poi morì. Versetto 21. Enoch generò Matusela, o Matusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figli. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Matusela generò Lamech, poi morì. Versetto 28. Lamech generò un figlio che chiamò Noè, poi morì. Noè generò Sem, Cam e Jafet. Tutte le persone che sono citate in questa genealogia hanno questa caratteristica, che vivono per un certo periodo di tempo, anche lungo, perché alcuni qua rasentano anche i 1000 anni, ma hanno almeno un figlio e poi muoiono. Questa è la caratteristica comune di questa genealogia. Cioè, oltre a dirci il percorso di come siamo arrivati fino a Noè, ci viene detto che queste persone nascono, vivono a lungo, generano un figlio e poi muoiono. Tutti tranne che di Enoch. Enoch si distingue da tutti quelli di questa genealogia perché aveva fede, perché aveva un rapporto personale con Dio. Addirittura ci viene detto che probabilmente all'età di 65 anni ha un'esperienza di conversione. Versetto 21. Ecco, Enoch visse 65 anni e generò Matusela. Enoch, dopo aver generato questo figlio, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Enoch ci viene detto che camminò con Dio. Ha questa esperienza particolare, poi ha questo cammino gradito da Dio. E poiché è gradito da Dio, Dio lo porta con sé. Ora, io non so che cosa possa significare questo fatto che poi fu portato via e fu rapito. Non so come avviene, non potrei darvi indicazione di come questo sia successo. Ma una cosa sembra evidente. Che anche se Enoch ha cambiato la sua condizione da vivo su questa terra a vivo nell'altra terra, una cosa non è cambiata. Enoch camminava con Dio su questa terra ed Enoch continua a camminare con Dio ancora oggi laddove si trova. Il libro di Ebrei ci spinge a avvicinarci a Dio più e più volte. Il solo modo per avvicinarci a Dio è la fede. O come dice il versetto 6, appunto, o senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Prima di poter avere, cioè, una relazione giusta, una relazione viva, una relazione continua con il Signore, devi essere giustificato da Lui e puoi essere giustificato da Lui solamente attraverso la fede. Non dobbiamo fare degli sforzi per essere salvati. Non dobbiamo fare nessuno sforzo perché è attraverso la fede che noi siamo salvati. Ma una volta che noi siamo salvati, iniziamo questo percorso con il Signore, iniziamo a camminare come Enoch camminò con Dio, allora sì che dobbiamo fare ogni sforzo di perseveranza da parte nostra per continuare a camminare con Lui. Perché come ogni relazione ha bisogno di impegno. Anche quella con il Signore, le cose non vengono da sole, non è che accadono in automatico, come in una qualsiasi relazione, una relazione con i figli, difficili per quanto possono essere, ci vuole impegno, una relazione con il coniuge, con il marito, con la moglie, ci vuole impegno sul lavoro del lavoro, la relazione, ci vuole impegno, e così anche con il Signore, ma questo non è che crea la relazione. Questo semplicemente la fa crescere. E quando noi diciamo che incoraggiamo dal pulpito ad avvicinarsi quotidianamente a Dio, a leggere la sua parola, a passare del tempo con la preghiera, non è che lo diciamo perché in questo modo ci conquistiamo la medaglia che ci fa graditi a Dio. No, non è questo. Semplicemente noi vogliamo far crescere quella relazione che abbiamo iniziato con Lui. Dobbiamo entrare quotidianamente nella presenza di Dio. In questo modo ci abitueremo, per mezzo della fede, a trascorrere l'eternità alla sua presenza, perché se ci viene difficile oggi entrare in quotidiana relazione con lui, pensate cosa può significare passare l'eternità insieme a Dio. Cioè, se ci stanchiamo adesso, non so dopo. Noè, il terzo esempio di fede. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. La cosa principale che ci viene detta di Noè è che è stato un predicatore della parola di Dio e che è stato una persona che ha preso Dio in parola, l'ha preso sul serio per quello che gli ha detto. Era stato avvertito di cose che non poteva vedere, non c'era traccia alcuna del diluvio, addirittura preparare un'arca, cioè, dai, verrà a piovere, verrà della pioggia, ma addirittura preparare un'arca per potersi salvare, sembrava, cioè, non l'avremmo noi considerato un'esagerazione. Come avremmo accolto quella parola noi? Cioè, io mi metto in quei panni, cosa avrei pensato? Oh, probabilmente, ma sì, dai. Eppure, Isaia 66, versetto 2, troviamo questa dichiarazione: ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. E questo è stato l'atteggiamento di Noè. Noè non si è messo a discutere con Dio se era plausibile, se era possibile quello che veniva annunciato. Ha preso sul serio, ha preso Dio sul serio di quello che stava dicendo. E con santa riverenza e santo timore ha fatto quello che Dio gli chiedeva. Fratelli, una buona predicazione deve necessariamente trovare riscontro in una concreta applicazione. Io ho sicuramente molto da imparare dal passare dall'interpretazione del testo all'applicazione del testo. Però una cosa mi sembra chiara. Che quando si legge la parola di Dio o la si sente predicata, siamo tutti chiamati ad obbedire ad essa per quello che ci dice di fare. Possiamo dire sì che la predicazione può essere interessante più o meno, che può essere più o meno stimolante, o che bello quel sermone, però se finisce tutto lì, non siamo forse neanche a metà dell'opera. Perché quello che ha fatto Noè, quello per cui Noè viene lodato, encomiato da Dio, è proprio questo aver preso sul serio la parola che gli era stata annunciata. E quando facciamo questo, non solo noi diventiamo, osiamo, graditi a Dio, ma diventiamo anche una testimonianza per il mondo. Versetto 7, la continuazione. Con la sua fede condannò il mondo. Abele è un tipo che parla principalmente a noi credenti e ci incoraggia ad avere una vita di fede. Noè invece è un predicatore della parola al mondo. Addirittura l'apostolo Pietro, nella seconda Pietro 2,5, lo definisce come un predicatore di giustizia. Ora, io non dubito che Noè abbia detto al popolo che lo circondava che stava per arrivare un giudizio su di loro, stava per arrivare il diluvio. Non metto in dubbio questo, ma l'enfasi non è in questo brano sul contenuto del messaggio che Noè passa alle persone che lo circondano. Il contenuto, l'enfasi invece è sul fatto che lui vive e la parola che Dio gli ha rivolta. Quella parola che gli è stata rivolta la vive concretamente, con azioni concrete, e questo è il principale giudizio che viene passato alla società in cui era inserito. La fede di Noè era in totale contrasto con l'incredulità del suo mondo. Probabilmente avete sentito questa espressione, un'espressione che è molto interessante. Predicate il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. È una frase che è attribuita a San Francesco, molto bella, una frase che possiamo mutuare anche noi. Però io direi che possiamo mutuarla con due preliminari, come dire, precauzioni. La prima precauzione è che noi siamo stati comandati di annunciare il Vangelo, cioè non possiamo presentarsi, di annunciare il Vangelo. E la seconda precauzione è che questa eccitazione non può diventare una scusa per la nostra, come dire, tentativo di evitare l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo deve essere annunciato e non possiamo scusarci con questa espressione per evitare di annunciarlo. Ma è interessante questa espressione perché ci fa capire che esiste un forte legame fra il messaggio che noi diamo e la vita che viviamo. Pensate che cosa sarebbe stata la testimonianza di Noè se Dio gli avesse detto che stava per avvenire il diluvio, Noè avesse accolto la parola del Signore con tremore, appunto, e avrebbe annunciato il giudizio alle persone che erano lì intorno a lui, senza però costruire l'arca. Sarebbe stato un messaggio incompleto probabilmente, non avrebbe avuto quell'effetto che invece ha avuto, perché quello che quotidianamente stava facendo e costruire un'arca di quelle dimensioni ha richiesto del tempo, era una continua evidenza che quella parola aveva avuto radici nella sua vita, aveva avuto effetto. Il nostro messaggio e le nostre azioni sono importanti, allora quando c'è queste cose collimano, allora possiamo fare anche nostra la frase di San Francesco: predica sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Fratelli, nessuno di noi ha delle buone vite da essere un predicatore così potente con la propria vita da destare l'attenzione degli altri. E nessuno si è mai convertito con la predicazione solo delle buone opere o delle buone azioni. Dobbiamo annunciare il Vangelo, ma se il Vangelo non è accompagnato da una vita trasformata, da una vita che testimonia di quella fede, non avrà grande effetto. Mi capita di chiedermi qual è il mio impatto nella mia famiglia, nel mio posto di lavoro, nella società, perché vedo due cose che spingono in direzione opposta, cioè opposta a questa. Da un lato vedo che il tempo è poco e che i contatti con le persone che non credono sono sempre più sporadiche, cioè ditemi, presi dal lavoro, presi da tutte le cose, quali sono queste occasioni che abbiamo di stare insieme con gli altri per testimoniare? Da una parte vedo questo. Dall'altra parte invece vedo che la mia vita di santificazione va a rilento. Cioè non è che sto correndo, sto forse camminando, come gran parte di noi, difficilmente stiamo correndo. Però dal lato le occasioni sono poche, dall'altra parte noi non è che siamo degli esempi proprio di fede. E allora mi chiedo qual è il mio impatto, qual è il mio impatto? Ho letto che da qualche parte, che per valutare se stessi, ma soprattutto per valutare anche a livello comunitario, per valutarci a livello comunitario, basterebbero due semplici domande, che non sono delle domande che voglio mettere lì per passare un giudizio contro nessuno, perché qua non vogliamo giudicare nessuno, ma che dovremmo metterci con onestà, farci con onestà e chiederci: ma dove siamo messi? E le domande sono queste. Se la tua chiesa chiudesse i battenti, la società lo noterebbe? Cioè, se domani, mettiamo, si vende, chiuso, qualcuno lo noterebbe? E la seconda domanda, se la tua chiesa chiudesse i battenti, la società se ne interesserebbe? Cioè, si renderebbe conto che sta perdendo qualcosa? Possiamo applicarlo anche a livello personale. Che ci siamo o non ci siamo in un posto, fa differenza. E se non ci siamo, qualcuno noterebbe questo e si preoccuperebbe. Noè fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ancora una volta voglio sottolineare questa cosa. Nessuno dei tre esempi citati questa mattina e nessuno di tutti gli altri esempi che sono citati nel capitolo 11 hanno ottenuto una medaglia per le loro buone opere. Sono stati graditi da Dio e sono stati dichiarati giusti solo per la fede. Il Vangelo ci ricorda questo. Il Vangelo ci dice che solo Dio è santo e degno di gloria e che tutti noi siamo peccatori e privi della sua gloria, il cui giusta retribuzione è semplicemente la morte a causa del peccato. A causa del peccato noi meritiamo questo, l'ira di Dio e la sua condanna interna. Ma Dio ha dato il suo unigenito figliuolo per noi, per pagare quel prezzo per i nostri peccati alla croce. Cristo ha vinto il potere della morte con la sua resurrezione. Se crediamo che Dio ha fatto questo in Cristo, allora noi siamo perdonati e dichiarati giusti. Mediante la fede in Gesù abbiamo la vita eterna. E adesso possiamo aspettare con perseveranza quella eredità promessa. Siamo una chiesa che vorrebbe annunciare ogni settimana il messaggio del Vangelo. E perché fare questo? Perché dire sempre le stesse cose? Hanno il sapore del polpettone che è stato trito e ritrito. Perché diciamo sempre le stesse cose? Perché annunciamo sempre la stessa cosa ogni domenica? Beh, la prima buona ragione per condividere il Vangelo ogni settimana è che desideriamo che ogni persona abbia un rapporto personale con Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Non possiamo predicare altro, non possiamo cambiare l'agenda dei nostri incontri, non possiamo fare incontri per, come quelli che si usano adesso per migliorare la propria capacità di approccio con gli altri, sulle relazioni, facciamo magari invece della predicazione un corso sulle relazioni o sulla comunicazione interpersonale. Non possiamo fare questo. Non possiamo fare niente del genere, noi dobbiamo tornare sempre alle origini, sempre alla fede, sempre alla radice, e la radice è il Vangelo. La seconda buona ragione per condividere il Vangelo ogni settimana è che noi facilmente ci dimentichiamo che siamo salvati solo per grazia. Noi tendiamo a pensare che quando abbiamo qualche cosa che va bene, che dobbiamo essere lodati da Dio per qualcosa che magari va bene nella nostra vita. Quando ricevete un incoraggiamento a vivere una vita che testimonia del Vangelo, non fraintendeteci, non si può essere giustificati se non che per mezzo di Cristo. Quando Dio testimonia il nostro favore, noi siamo giustificati e per questo siamo lodati. Siamo giustificati per la fede che abbiamo in Cristo. Questo è quello il messaggio che ci arriva da tutti gli esempi di fede che troviamo nel capitolo 11. La perseveranza fino alla fine testimonierà della nostra fede. Testimonierà una vita vissuta con gli occhi fissi all'eterna eredità. Testimonieremo al mondo quando le persone vedranno uomini e donne innamorati di Dio. Sarà una testimonianza che dura per molto tempo, addirittura anche quando non ci saremo più. Sarà una testimonianza al fatto che stiamo vivendo un rapporto personale con Dio in continua crescita. Sarà una testimonianza che vive con riverente obbedienza alla sua parola. Sarà una testimonianza di vite contraddistinte dalla quotidiana consapevolezza che siamo salvati per la fede e non per le opere. La mia richiesta, la mia preghiera che per ciascuno di noi è che insieme, come Chiesa, possiamo essere dei testimoni fedeli ed efficaci della fede in Cristo, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro, nelle nostre scuole, nella nostra comunità, per la grazia e per la gloria di Dio. Inchiniamo il nostro capo. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Signore, vogliamo chiederti che ancora oggi tu puoi dare a ciascuno di noi, a ciascuno delle persone qui presenti, la giusta indicazione, le giuste coordinate di riferimento, che non sono le nostre cose buone che ci rendono accettevoli a te. Non è il fare o non fare determinate cose che ci rende graditi a te. Signore, dacci una fede come quella che tu ci hai descritto in questo capitolo, come gli esempi che abbiamo letto di Abele, di Enoch, di Noè. Signore, dacci una fede soprattutto che persevera, Signore, non darci, non accordarci qualcosa di temporaneo, qualcosa che oggi c'è e che domani è portato via. Signore, dacci una fede che è certezza delle tue promesse, che si fonda su quelle promesse, si aggrappa ad esse e le considera cosa più importante rispetto a tutte le altre cose che tendono a distrarci. Signore, dacci una fede che ci giustifica, facci capire che solo in Cristo noi siamo giustificati a posto con te, ma che questo significherà una vita che manifesta concretamente di quello che tu hai fatto in noi. E per questo, Signore, ti chiediamo che tu ci dai una fede che testimonia. Facci essere dei testimoni della grazia che abbiamo ricevuto da te. Signore, donaci le occasioni, donaci la santità, donaci l'obbedienza affinché il nostro agire sia coerente con il nostro parlare, affinché il nostro annuncio possa essere veramente un annuncio di quello che tu hai fatto nella nostra vita. Signore, rendici rilevanti per la società dove tu ci hai inserito, per il contesto in cui ci troviamo. Per la tua gloria noi lo crediamo, per Cristo il nostro Signore. Amen.